Ciao a tutti e bentornati a Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. In questa puntata parleremo di peccati e ci sembrava giusto iniziare raccontando la storia di questa parola. Per farlo abbiamo chiesto aiuto a Margherita, l'autrice di una bellissima newsletter che si chiama La Burrasca, in cui ogni settimana, ogni martedì per l'esattezza, viene raccontata una parola difficile o interessante. La trovate su Substack all'indirizzo laburrasca.substack.com e vi consiglio di iscrivervi. Ah, se lo fate, non trascurate mai le note di fondo alla newsletter, spesso sono imperdibili. Diamo quindi il benvenuto a Margherita e parliamo di peccato e peccati. Che cosa ci racconti su questa parola?
Allora, il concetto di peccato è un concetto estremamente interessante, in parte perché abbiamo la tendenza ad attribuirgli un significato prettamente religioso e prettamente cristiano, ma in realtà questa è una tara, diciamo, della nostra cultura, perché se la nostra famiglia è italiana e siamo cresciuti in Italia, è probabile che il concetto che abbiamo in mente sia prettamente cattolico, a prescindere da quello che è il nostro pensiero religioso. Perché nella nostra lingua la parola peccato viene usata quasi esclusivamente per definire qualcosa di cattolico, di legato alla visione del mondo, per cui un giorno le nostre azioni, che seguono oppure trasgrediscono una regola divina, riceveranno un giudizio. E questa idea di giudizio alla fine della vita o del mondo non è tipica di una religione in particolare, non è una prerogativa cristiana. Il termine peccato, tuttavia, non nasce nel cristianesimo, nonostante noi lo usiamo quasi esclusivamente in questo caso. E qui le cose un po' si complicano e diventano interessanti. La parola, infatti, viene dal latino ed è la flessione supina del verbo pecco, che già in latino ha un'accezione di trasgressione a una regola divina. Peccare è violare un patto con il divino ed è conoscere una regola prestabilita dalla divinità e scegliere di non seguirla. L'etimologia del verbo pecco è incerta, ma molti la attribuiscono alla radice verbale proto-indoeuropea ped, che è la stessa da cui deriva la parola piede e che contiene in sé sia l'accezione di camminare che quella di inciampare. Peccare, quindi, è camminare fuori dal seminato, camminare inciampando, che sembra un controsenso, in realtà la parola contiene all'interno questa controindicazione. E quindi significa vedere il percorso prestabilito e condiviso e cercare un'altra strada. E un po' effettivamente la metafora del cammino della vita ritorna in varie religioni e in quella cristiana moltissimo. Il termine latino è presente in testi pre-cristiani oppure anche contemporanei al protocristianesimo, che però non sono cristiani. E in questi casi la traduzione diventa difficile. Questa cosa è interessante perché in latino troviamo la parola peccatum, ma non possiamo tradurla come peccato perché per la nostra cultura e la nostra lingua gli attribuiamo un senso che è cristiano quando in realtà in origine non ce l'ha. E quindi dobbiamo trovare dei sinonimi come sbagliare, per esempio, o commettere un errore, che però perdono quel senso di uscire dal seminato che invece ha la parola all'origine.
Ma quindi il significato della parola peccato cambia a seconda della lingua, per esempio in italiano, in inglese, in latino?
Assolutamente, ed è ancora più interessante vedere come il termine peccato a livello religioso, quindi quello stesso peccato cristiano, viene tradotto in altre lingue. Perché ci dà l'idea della complicazione di questo concetto. La Bibbia stessa, per esempio, nella sua versione originale greca, usa abbastanza spesso la parola amartia, che è sostantivo del verbo amartano, che a sua volta viene tradotto come il verbo sbagliare. Quindi quando in italiano vediamo traduzioni sbagliare è un riferimento ad amartia, ma la radice originaria proto-indoeuropea, che è mert, richiama in realtà il concetto di mancare il bersaglio, quindi all'interno di amartano c'è questa idea di mancare il bersaglio, come invece all'interno di peccatum in latino c'è questa idea di cambiare rotta, di non seguire il seminato. E per esempio, invece, quando la Bibbia viene tradotta in lingua inglese antica, la parola che viene scelta è sin, scritta Synn, da cui deriva il termine in inglese moderno sin, che possiamo tradurre tranquillamente con peccato. Il termine però sin viene dal proto-germanico sunio, che significa verità, ma anche scusante. E anche questa cosa è interessante perché sembrano due termini che non hanno un legame. In realtà in sunio è contenuta al suo interno un'atmosfera di un tribunale. Sunio è la verità in senso giuridico, ovvero l'essere trovati colpevoli di fronte a un'accusa. Il sin, il peccato, è la colpevolezza di fronte a una giuria. Quindi in sostanza il sin cristiano, che noi traduciamo come peccato, come deviare da una via, in inglese diventa un tribunale della vita in cui dobbiamo trovare delle scusanti per quello di cui veniamo accusati. Ed è quindi anche il termine che contiene più al suo interno una sfumatura di colpa.
È molto interessante questa situazione per cui le parole contengono al loro interno un significato, ma anche il proprio opposto, camminare, ma anche inciampare, verità, ma anche giudizio, per esempio.
Eh sì, è interessantissimo ed è una cosa che non succede solo per peccato, non succede sempre, però non succede solo per peccato, un po' perché quando noi andiamo a rintracciare l'origine di una parola in una radice proto-indoeuropea, spesso succede che delle parole che per noi sono due concetti antitetici in realtà abbiano la stessa radice, un po' perché la tesi e l'antitesi fanno parte dello stesso universo e le radici da cui derivano le parole sono come degli universi che si riferiscono al mondo di riferimento di quella parola, di quel concetto lì. E nel caso di peccatum, secondo me, è una metafora interessantissima e bellissima perché diventa un po' come se camminare e inciampare fossero intrinsecamente la stessa cosa, lo stesso tipo di azione, perché l'errore diventa compreso nell'agire, come se non si potesse agire senza commettere degli errori, ma contemporaneamente non si possono commettere degli errori senza agire, senza andare avanti. L'errore è parte del percorso ed è parte del fare un viaggio e non si può inciampare senza rialzarsi e camminare. Un'unica radice diventa un'unica azione, come se i nostri piedi contenessero già tutti i viaggi e le cadute che faremo.
Ringraziamo Margherita e la sua newsletter La Burrasca. Questa settimana le nostre due puntate sono gemellate, non perdetele. Iniziamo quindi il nostro racconto, facendo un lungo, lunghissimo salto nel tempo. Hereford, West Midlands, Inghilterra, 1650. Una casa come tante, una famiglia come tante. Un uomo giace sul letto, morto. Era anziano, aveva più di 50 anni. I membri della sua famiglia sono intorno a lui. I bambini sono inquieti, le donne tristi e indaffarate. La moglie è seduta in un angolo, su uno sgabello, lo sguardo un po' perso, qualche lacrima di dolore e di preoccupazione per un futuro sempre più incerto. Intorno c'è quell'aria livida e immobile che riempie le case quando c'è un morto tra le loro mura. I rumori sono ovattati, tutti parlano a bassa voce. C'è odore di cenere, olio, legno umido e pane di segale. Antiche paure ancestrali strisciano nella mente dei presenti, come hanno fatto per milioni di esseri umani da millenni, terrori immemori che accompagnano l'umanità da sempre. la morte, il lutto, il giudizio. Qualcuno che era qui fino a ieri oggi non c'è più, è in viaggio verso un altro mondo, sconosciuto, e merita rispetto. Rispetto, certo, ma anche timore, pena, preoccupazione. Dorme, è indifeso, bisogna aiutarlo. Aiutarlo a fare cosa? A passare, lasciare questo mondo nel modo giusto, con la stessa purezza con cui ci è arrivato. La morte è la madre di tutti i riti, perché i riti assopiscono il terrore, danno un senso all'assurdità di quei momenti. L'inconcepibile è lì, davanti a noi, un fatto quotidiano eppure incomprensibile, inaccettabile. Bisogna aiutarlo. Aiutare il morto a trovare la pace, a purificarsi, ad affrontare il suo viaggio senza il peso delle sue imperfezioni, dei suoi difetti e dei suoi peccati. Ora è a metà strada, sulla soglia di un'altra dimensione, fragile, indifeso. Bisogna scacciare i demoni, non lasciare che prendano la sua anima, la sua parte più preziosa. Se lui varcherà quella soglia, andrà in un posto migliore e come lui, anche noi, potremo sperare di fare lo stesso percorso. A questo servono i riti, ad accompagnarlo, con la forza dei vivi, nel regno dei morti. Qualcuno bussa alla porta. Una delle figlie va ad aprire. È un uomo di mezza statura, un po' curvo, in abiti scuri che hanno decisamente visto tempi migliori. È arrivato sotto una leggera pioggia, i capelli radi incollati al viso, gli occhi sempre rivolti a terra. Ha un odore tremendo di bestia bagnata, birra rancida e sporcizia e si strofina nervosamente le mani in grembo. «È arrivato», dice la figlia e lo fa entrare. L'uomo triste si guarda in giro, spaesato, in evidente imbarazzo. La figlia gli fa strada. Da questa parte. L'uomo avanza, trascinando i piedi. Sembra un condannato che sale sul patibolo, ma avanza, un passo dopo l'altro. Deve fare quel che deve fare, ma dentro di lui c'è qualcosa che gli urla di girarsi e fuggire via, nella pioggia sottile, nella nebbia, e scomparire per sempre. Ma non c'è un posto dove andare, quella ormai è la sua vita, la sua condanna, quello è il suo compito. Al suo passaggio tutti si scansano, come se fosse un appestato. Nessuno lo guarda in faccia, lui non guarda nessuno, tiene la testa bassa e vede solo le assi del pavimento e l'orlo della gonna di quella giovane donna che lo sta guidando. Cerca di non pensare a niente, ma tutta la sua vita gli passa davanti, come ogni volta. Una vita di miseria e umiliazioni, una vita indegna. Orfano, abbandonato, abusato, picchiato, deriso e poi dimenticato. Messo in un angolo della piccola società del villaggio, l'angolo più nascosto e oscuro. Vorrebbe essere più forte, lo ha sempre voluto nella sua breve esistenza, ma la vita si gioca con le carte che si hanno in mano e le figure sulle sue carte non hanno mai avuto la corona in testa. E così ha ceduto a tutte le piccole tentazioni che la miseria gli ha concesso. Il bere, con qualche scellino raccattato nei modi più abietti, e poi il desiderio mai soddisfatto, l'invidia, la rabbia, la violenza, la bestemmia e le piccole miserabili vergogne con cui ha lordato irrimediabilmente la sua anima. E allora tanto vale, si è detto. Tanto vale guadagnarsi qualche spicciolo così, quando la gente si ricorda di lui perché qualcuno è morto e allora lo vanno a cercare, alla taverna o poco distante, non è difficile trovarlo. Gli sussurrano un nome, un indirizzo. E lui ci va, come adesso, e poi si pente di esserci andato, ma ormai è troppo tardi. L'uomo vestito di stracci si chiama Martin, ma nessuno lo chiama per nome da tanto tempo, nessuno gli rivolge un saluto, nessuno lo tocca. Si chiama Martin, ma tutti sanno chi è veramente, anche se nessuno oserebbe mai dirlo ad alta voce. Lui è il Sin Eater, il mangiapeccati. Spetta alla moglie del defunto completare il rito. Un piatto e una ciotola di legno vengono posti sul petto del defunto. Del pane viene deposto nella ciotola. Antiche parole vengono mormorate, litanie la cui origine si perde nella notte dei tempi, che parlano di colpe, peccati, purificazione. Quanto è rimasto di impuro nell'anima del defunto, questo chiedono le preghiere, passi nel pane che è sul suo petto, che i peccati cambino luogo in questo momento di transizione e si spostino in quel pane, simbolo atavico della comunione umana. Al termine delle preghiere, il silenzio che cala è assoluto. Martin fa qualche passo in avanti, prende la pagnotta con le sue mani impure e inizia a mangiarla. E con il pane passano in lui i peccati, le debolezze, le vergogne, le miserie umane del defunto. La sua anima si carica di un altro po' di sporcizia umana, diventa un po' più indegna, ormai condannata alla dannazione. Una sola lacrima attraversa il viso di quell'uomo vestito di stracci, in piedi, al centro della stanza. Poi pochi spiccioli vengono lasciati su un tavolo. Martin li prende e va via senza che nessuno lo saluti, senza ringraziamenti, senza un solo sguardo. Scompare nel crepuscolo e con lui le impurità dell'esistenza del defunto, che ora è pronto a fare il suo viaggio, alleggerito del peso delle debolezze mortali. Il piatto e la ciotola vengono presi usando un vecchio straccio e gettati nel camino senza toccarli. Un'altra litania, meno tetra e più infusa di speranza, inizia. È un lungo saluto al defunto, che se ne va davvero per sempre, lasciando qui sulla terra, nella carne e nel sangue di un poveraccio, tutte le sue nefandezze. Nulla si crea e nulla si distrugge. Non c'è perdono per i peccati mortali, ma qualcun altro pagherà il conto, in un altro momento, per tutti. Quella a cui abbiamo appena assistito è una cerimonia di cui si hanno tracce fin dal 1600, in Inghilterra, Scozia e Galles. Il rito ha un significato semplice ma molto importante. Il pane o altro cibo lasciato sul corpo del defunto assorbe i suoi peccati, che vengono trasferiti sulla coscienza di chi lo mangia. Per 4 scellini, questa la paga più comune, un uomo, generalmente un paria della società, un reietto la cui anima era sacrificabile per la salvezza di persone migliori, si faceva carico di tutti i peccati di innumerevoli persone del suo paese o villaggio, pagando un prezzo spirituale enorme per una minima ricompensa terrena. Si dice che chi rischiava la propria anima immortale per questo ingrato compito fossero persone povere, a cui qualcosa da bere e da mangiare poteva interessare più dell'aldilà, ma non è del tutto vero. In un'epoca in cui la religione, la spiritualità, la scommessa sulla vita ultraterrena era una realtà indiscussa e fondamentale nella vita delle persone, questo compito doveva sicuramente essere anche legato a condizioni sociali e psicologiche estreme. Il mangiapeccati era una persona spiritualmente distrutta, che non aveva più nulla da perdere, la cui anima era già stata condannata qui in terra e che non nutriva alcuna speranza di essere restituito alla grazia di Dio. Dall'altra parte, i parenti chiamavano i mangiapeccati solo in casi di estrema necessità, per esempio se una persona moriva improvvisamente senza avere avuto la possibilità di confessarsi e ricevere i conforti religiosi, oppure se si temeva che la sua anima fosse gravata da qualche grave, inconfessabile, imperdonabile peccato. Va da sé che questi casi all'epoca non erano per niente rari. Consumando il pane, in alcuni casi anche vino o birra, il mendicante o il reietto di turno assimilava, nella credenza popolare, i peccati del defunto, purificandolo in un rituale di passaggio interpersonale del male che ricorda molto da vicino quello del capro espiatorio, nella cultura ebraica, che ritroviamo nel Levitico, ma che ha radici ancora più antiche, probabilmente risalenti alle tribù nomade dedite alla pastorizia che poi si unificarono nella tribù di Israele. In questo rito, che prese il nome di Yom Kippur, 2 capri venivano usati per purificare l'intera popolazione. Uno veniva immolato come sacrificio, mentre l'altro diventava un veicolo o emissario di tutti i peccati, trasferiti con l'imposizione delle mani sul suo capo, e poi veniva allontanato e abbandonato a grande distanza dalla città, gettato in un dirupo perché non vi facesse mai più ritorno, essendo considerato un essere terribilmente impuro. In questo modo gli israeliti si liberavano in un colpo solo di tutti i peccati, sfruttando il potere di transizione da uomo, in questo caso ad animale. Una volta carico di tutti i peccati, il capro poteva essere allontanato, e con lui le colpe di un intero popolo. In questo senso, la stessa figura di Gesù Cristo si inserisce in una lunga tradizione di asportazione dei peccati, nel suo caso dell'intera umanità, e di trasferimento su un'unica persona in grado di redimerli tutti. Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dice Giovanni nel suo Vangelo. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Anche se non si usa la parola capro ma agnello, il significato e riferimento al rituale dello Yom Kippur è chiarissimo ed è possibile unicamente per la proprietà transitiva dei peccati. Questo rito e questa proprietà di alcuni animali di fare le veci di esseri umani nei rapporti con le proprie responsabilità si ritrova anche in numerose leggende popolari italiane ed europee, in cui un difficile rapporto con il maligno viene risolto usando una capra o a volte un cane. Una delle più comuni è quella del ponte del diavolo, o Teufelsbrücke in tedesco, che ricorre quasi inalterata in mezza Europa, incluse diverse località italiane e svizzere. Uno dei più famosi ponti del diavolo, ad esempio, unisce i due lati di un profondo crepaccio sul valico del San Gottardo, mentre in Italia uno dei più noti è quello di Borgo a Mozzano, in Toscana. In queste leggende, un ponte impossibile viene costruito con l'aiuto del diavolo, dietro la promessa di consegnargli l'anima del primo che attraverserà il ponte. Più che di peccato, qui si parla di colpa e responsabilità, la hubris dell'uomo nel voler tentare imprese impossibili, vendendo letteralmente l'anima al diavolo. Gli astuti abitanti del luogo però ingannano il diavolo, inviando come primo passeggero del ponte una capra, della cui anima il demonio dovrà accontentarsi. Spesso il diavolo, furioso per l'inganno, scaglia un grande masso che viene individuato in qualche macigno presente nei dintorni. Lo scambio dei peccati, quasi un gioco di prestigio in questo caso, ha quindi a che fare anche con l'inganno, il trucco, diventando un metodo non propriamente ortodosso ma funzionante per liberarsi di colpe, peccati, responsabilità, attribuendole a qualcun altro tramite un rito di passaggio, giocando con le regole, forse troppo rigide, che le forze celesti e infernali hanno imposto all'umanità. Nel XVIII e XIX secolo la pratica dei Sin Eaters divenne molto popolare in larghe parti dell'arcipelago britannico, ma anche in Europa, andando a fondersi con il mito popolare dei fantasmi, anime perse che continuavano a vagare sulla terra non avendo compiuto l'espiazione dei propri peccati. Anche per evitare il rischio che i defunti continuassero a vagare sulla terra, tormentando le notti dei vivi, i mangiapeccati venivano assoldati in numero sempre crescente di casi. L'ultimo mangiapeccati della storia merita una menzione particolare. Si chiamava Richard Manslow e, a differenza dei suoi predecessori, non era mosso dal bisogno, ma da una forse ancora più terribile disperazione derivata da un destino particolarmente infelice. Poco si sa di Richard Manslow, se non che morì nel 1906 e che la sua tomba, restaurata nel 2010 dal reverendo Norman Morris dopo una raccolta fondi di 1000 sterline, si trova a Rattling Hope, un minuscolo paesino 80 km a ovest di Birmingham. Si sa anche che non era povero, possedendo più di 70 acri di terreno nei dintorni, che era stato battezzato il 4 gennaio 1833 nello stesso paesino dove morì, che i suoi genitori si chiamavano George ed Elizabeth e che sposò una donna di nome Ann Pinches il 14 gennaio 1862. Ma sulla sua tomba c'è anche un indizio su cosa può averlo condotto ad un tale livello di disperazione da sacrificare la sua anima per la salvezza degli altri. Manslow vide morire 4 dei suoi 7 figli, 3 dei quali in una sola settimana, per motivi che probabilmente non sapremo mai. George, di pochi mesi, James John, di 6 anni, Thomas, di 5, ed Elizabeth, di nemmeno 2 anni. Forse questa perdita lo cambiò profondamente, gli tolse la speranza ed uno scopo di vita, che ritrovò nel salvare, con il macabro rituale dei Sin Eaters, le anime altrui, scegliendo di sacrificarsi per una felicità che ormai non vedeva più né in questo né nell'altro mondo. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!